Preghiamo insieme. Signore, ti preghiamo adesso di benedirci mentre apriamo la tua parola. Che tutto quello che la tua parola ha da dirci in questo breve brano dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, Signore, che ci motivi, Signore, che ci dia forza, che nutra il nostro cuore, la nostra anima, il nostro spirito, in modo tale che in tutta questa settimana, Signore, in cui avremo da affrontare prove, avremo da affrontare difficoltà, in tutta questa settimana noi possiamo essere fortificati, Signore. Noi possiamo essere sostenuti dalla Tua parola. Te ne preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, vogliamo aprire il Vangelo di Matteo al capitolo 24. Matteo, dicevo, capitoli 24 e 25, non li leggiamo tutti, ma voglio soltanto farvi notare come questi siano i capitoli che precedono la settimana della passione di Gesù, e in questi capitoli troviamo l'ultimo sermone pubblico che Gesù ha pronunciato, le ultime parole che lui ha pronunciato davanti a tutti i suoi discepoli. E in questo sermone Gesù singolarmente e significativamente prepara le persone, prepara i suoi discepoli alla sua seconda venuta, e dice come bisogna prepararsi alla seconda venuta del Messia, alla seconda venuta del Salvatore. Allora, qui troviamo in questi due capitoli quattro parabole. La prima è brevissima ed è la parabola del padrone di casa che veglia per non lasciare che la sua casa sia svaligiata da un ladro. Io avevo preparato una breve presentazione PowerPoint che poi ho dimenticato a casa e quindi non la vedrete, però c'era una figurina con ladro con la mascherina e col sacco sulla schiena, insomma, per farci capire, se qualcuno sapesse a che ora viene il ladro nella notte non dormirebbe mica, giusto? E allora Gesù dice: allora non dormite nemmeno voi, perché voi non sapete quando verrà, quando è che ritornerò, se è di mattina, di sera, a mezzanotte, a mezzogiorno, e neanche in quale giorno, non solo a che ora, ma nemmeno in quale giorno. Poi c'è la parabola del servo fedele e prudente, che il padrone ha costituito sui suoi conservi per dare loro il loro vitto in sua assenza. E dice: questo servo deve farsi trovare ben occupato in quello a cui io l'ho incaricato. Questa è una esortazione sempre attuale per tutti i pastori che sono incaricati di nutrire il popolo di Dio e che quindi devono farsi trovare ben occupati nello studio, nella predicazione, nella testimonianza, nell'evangelizzazione, in tutte le cose che hanno a che fare col ministero della parola. E infine c'è la parabola dei talenti, un indimenticabile ammonimento a darsi da fare, non lasciare infruttuoso nessuno dei doni che Dio ha dato ai credenti per l'edificazione della Chiesa. Di queste quattro parabole, tre ci parlano di quanto ci dobbiamo dare da fare, tre ci parlano di quanto non dobbiamo farci trovare inattivi, non dobbiamo farci trovare pigri. Però in mezzo a tutte queste parabole che parlano di un'attività febbrile, diuturna, parola difficile, eh? ho ottenuto la vostra. Che vuol dire diuturna? Di giorno e di notte, sempre, di impegno instancabile. Ce n'è una in cui invece si paragona la Chiesa a che cosa? A un gruppo di 10 fanciulle addormentate. 10 fanciulle addormentate. Queste fanciulle hanno ricevuto un incarico importante, hanno delle lampade e devono attendere un corteo nuziale notturno. In quell'epoca i cortei nuziali si facevano di notte. E questo corteo accompagnerà lo sposo nel salone delle feste. Loro dovranno entrare insieme allo sposo e le loro lampade saranno quelle che dovranno illuminare il salone delle feste. Quindi una cosa importante. Però lo sposo tarda. La notte si fa vecchia. E così a una le fanciulle cominciano a sbadigliare e cadono tutte addormentate. Che cosa accadrà quando alla fine il corteo arriverà? Che faranno le 10 fanciulle? Ecco, tutte le altre parabole sono molto dinamiche, questa è statica. Quello che le fanciulle devono fare è aspettare al buio con una lampada accesa. È talmente statica che alla fine si addormentano tutte. Che significa? Allora, ogni parabola coglie solo alcuni aspetti della verità che deve illustrare. Per esempio, la parabola dei talenti ci parla di attività e di darsi da fare. La parabola del figlio al prodigo ci parla dell'amore del padre. E la parabola delle 10 fanciulle, delle 10 vergini, come anche vengono dette, di che cosa ci parla? Forse per capirlo, intanto se la leggiamo, forse ci darebbe una mano. Capitolo 25, versetti da 1 a 13. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre quelle avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. E siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate. Mi piace la vecchia versione che dice tutte divennero sonnacchiose. E si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, meno male ci sono le sentinelle, anche quando gli altri dormono. Ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no. La parola è giammai, cioè una cosa bella forte. No, giammai, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Articoleremo il contenuto di questa parabola in 5 punti. Per prima cosa, chi sono le 10 fanciulle? Cosa rappresentano? Seconda cosa, che cosa sono le lampade che le fanciulle portano con sé? Terza questione, ci chiederemo in che consiste l'olio. Cos'è l'olio? Che cosa rappresenta il combustibile delle lampade? Quarto, ci chiederemo che cosa succede davvero al momento della crisi, quando si manifesta quella differenza fra le vergini savie, avvedute, e quelle stolte, perché fino a quel punto erano tutte uguali. Ma a un certo punto si manifesta la differenza che c'è fra le vergini stolte e quelle sagge. Che succede? E infine ci chiederemo che cosa dobbiamo fare per mettere in pratica l'insegnamento di questa parabola, perché tutte le parabole hanno un insegnamento, non è che Gesù le raccontava soltanto per intrattenere, le raccontava per insegnare qualcosa. Che cosa ci insegna questa parabola? Allora, chi sono queste fanciulle? 10 vergini, tutte escono incontro allo sposo, tutte hanno delle lampade. Però 5 entrano con lo sposo nella sala della festa e 5 rimangono fuori. Eppure tutte e 10 hanno aspettato, tutte e 10 sono state fuori fino a mezzanotte, tutte e 10 si sono addormentate, se è per questo, ma anche tutte e 10 si sono svegliate quando la sentinella ha dato l'avviso. Allora perché lo sposo ne lascia fuori 5? In queste settimane noi stiamo studiando il libro degli Atti e abbiamo capito che persino in quei tempi eroici, se vogliamo chiamarli così, persino in mezzo alle persecuzioni, c'erano alcuni che erano formalmente dentro la Chiesa, erano stati battezzati, prendevano la cena del Signore regolarmente, ricevevano l'insegnamento, vivevano la vita di Chiesa, attendevano il ritorno del Signore, però non erano dei veri credenti. Non lo erano. L'abbiamo trovati. Simon Mago, Anania e Saffira. Certo, non sappiamo il destino finale di queste persone, ma sappiamo che a un certo punto si sono trovati che non erano nella posizione giusta, regolare davanti a Dio. Verso la fine del primo secolo l'apostolo Giovanni avverte: non tutti sono dei nostri, dice, non tutti sono dei nostri. Cioè, non per il solo fatto di frequentare e di essere membro di una chiesa, questo qualifica una persona come un vero credente. Gesù qui comunica che il solo partecipare all'attesa della Chiesa per il ritorno di Cristo non qualifica come che una persona sia un vero credente. Non è detto. Tutte attendevano la venuta del Signore, dello sposo, ma non tutte erano nella situazione giusta. Attendere il ritorno di Gesù senza avere l'olio con cui alimentare la lampada è stolto, esattamente come non attenderlo affatto, forse persino di più che non attenderlo affatto. Questa parabola, come molti altri brani del Nuovo Testamento, supporta la distinzione che i teologi fanno fra la Chiesa visibile e la Chiesa invisibile. La Chiesa visibile è formata da tutti quelli che appartengono alla Chiesa esteriormente, cioè sono battezzati, prendono la Santa Cena, fanno professione di fede, partecipano alla vita di Chiesa, mentre la Chiesa invisibile è formata da quelli che all'interno della Chiesa visibile sono veramente convertiti, sono credenti nati di nuovo. E qui le due cose è chiaro che non coincidono. Ci sono stati dei tempi in cui la Chiesa invisibile era solo un piccolo sottoinsieme della Chiesa visibile, ma proprio piccolo. Ci sono stati dei tempi. Ci sono invece dei tempi e dei luoghi, e io spero che questo sia uno di quelli, in cui la Chiesa visibile è una parte sostanziosa, forse la maggioranza, forse anche la stragrande maggioranza della Chiesa visibile. Ma il punto è che nessuno lo sa. Non c'è modo di saperlo fino a quando lo sposo non ritorna. Pensa un po'. Non si può sapere con certezza. Allora, quindi, chi sono le 10 fanciulle? Le 10 fanciulle sono la Chiesa visibile. Tutti quelli che, a torto o a ragione, con saggezza o con stoltezza, attendono il ritorno del Signore. Stabilito questo, la seconda domanda è: cosa sono le 10 lampade possedute da ciascuna di queste fanciulle? Allora, trovo che questa sia forse la domanda più difficile in questo brano. L'olio per me è facile, poi non ne parliamo, non ve lo anticipo. Ma e la lampada che cos'è? Nell'Antico Testamento la lampada può simboleggiare diverse realtà spirituali che secondo me non si applicano in realtà qui. Per esempio, la lampada, vi ricordate i Salmi? La tua parola è una lampada al mio piede. Nei profeti la lampada è un segno delle promesse davidiche: io lascerò, ho promesso di lasciare a Davide una lampada accesa in Gerusalemme. Non mi pare che queste cose, che queste interpretazioni, queste immagini siano ciò che, di cui si parla qua. Nel Nuovo Testamento, qualcosa di molto più vicino, Gesù parla della lampada come della testimonianza del credente. Questa sarebbe più vicina a quello, a quello di cui parliamo adesso. Ma secondo me ci sono altri brani dell'Antico Testamento a cui dobbiamo guardare per capire che cos'è questa lampada. C'era nel tabernacolo e poi nel tempio un candelabro con 7 lampade, ciascuna delle quali doveva essere continuamente rifornita d'olio. La legge proprio stabiliva che doveva essere lampade perenni, continuamente rifornite dell'olio necessario a farle funzionare, del carburante. E noi troviamo decine di riferimenti a queste lampade in tutta la Bibbia. Questo secondo me è il significato più pertinente. Le vergini devono partecipare a un corteo, entrare nella sala delle nozze per celebrare una festa perenne. La fiamma deve rimanere sempre accesa, quindi la fiamma di cui parliamo è quella della perpetua adorazione, della perenne adorazione del Figlio di Dio. Solo che non tutte le vergini sono in grado di partecipare alla festa finale ed eterna del cielo, perché non tutte hanno preso con sé l'olio. Allora te c'hai una lampada, ma non ti serve a niente, perché se non c'hai l'olio che la alimenta, se non c'hai il carburante, non c'hai l'olio che l'alimenta. Ora, qual è il punto qui? Il punto è che mentre per partecipare alla vita della Chiesa, andare alle riunioni, ascoltare predicazioni, prendere sante cene, cantare inni, dare offerte, sono sufficienti le nostre risorse naturali, per adorare veramente il Signore non bastano le nostre risorse naturali, ci vuole qualcosa da parte sua, ci vuole un olio. E non anticipiamo per ora che cos'è quell'olio, ma chiediamoci che cos'è la lampada. La lampada è ciò che serve a ospitare l'olio, vero o no? È ciò che serve a... è lo strumento, quindi, per l'adorazione. Ora, qual è lo strumento principe dell'adorazione nel Nuovo Testamento? Romani 12, versetto 1, ve lo leggo io, era nella presentazione, ma niente. C'è chi si dimentica l'olio e io mi dimentico le presentazioni, no? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, la vostra adorazione spirituale. Culto, adorazione, è qualcosa che si fa con il corpo. Il vero credente deve adorare Dio con tutto quello che fa col corpo. Quando lavora, lavora servendo il Signore e non gli uomini. Efesini 6:7. Quando mangia, lo fa ringraziando Dio. 1 Corinzi 10:30. Quando parla, lo fa con grazia, condendo col sale il proprio parlare. Colossesi 4:6. Quando riposa, riposa partecipando al riposo di Dio. Ebrei 4:9. Quando entra, quando esce, quando si siede, quando si alza, quando è per via, quando insomma fa qualunque altra cosa, lo fa per la gloria di Dio, 1 Corinzi 10:31. Non è qualcosa limitato a quello che si fa durante i culti, l'adorazione. Cantare, pregare ad alta voce, alzare le mani o cose del genere. Il nostro corpo ci è stato dato con lo scopo di partecipare all'adorazione di Dio insieme agli angeli. Tutti abbiamo un corpo, tutti abbiamo una lampada con la quale possiamo ospitare la fiamma che serve all'adorazione di Dio. Ma se la lampada è il corpo e la fiamma è l'adorazione, allora l'olio che cos'è? Il Nuovo Testamento parla continuamente di questo olio, continuamente, e gli dà tanti nomi anche. Gesù dice: l'ora viene che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Apostolo Giovanni: quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Apostolo Paolo: e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, Giovanni Battista. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Apostolo Pietro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi battesimo, unzione, sigillo, dono, chiamatelo in una qualsiasi di queste maniere, perché tanto è la stessa cosa. Tutto questo è il combustibile della vera adorazione. Non si può adorare Dio se non si ha il serbatoio pieno di questo combustibile. Se non si possiede lo Spirito di Dio. Si può contraffare, si può simulare l'adorazione, ma non si può riprodurla veramente se il serbatoio non è pieno dell'olio dello Spirito Santo. Guardate, qui ci sono... c'è questo candelabro, non ci sono sette lampade, c'è sette candele, vero? Queste candele non lo posso tenere la mano più di tanto, ok? Danno luce, danno calore. Ora guardate, ecco qua. Attenzione. Che dite? C'è differenza? E come se c'è differenza? Non è, cioè, non dà calore, è una luce falsa, giusto? Ecco, si può simulare, si può far finta, ma non si può riprodurre veramente una vera luce, un vero calore, una vera fiamma di adorazione se non si ha lo Spirito Santo dentro di noi. Non è possibile. Ma allora, come si fa a avere il serbatoio pieno di questo olio? Dove si acquista? Dove ce lo si procura? La risposta biblica, e qui attenzione, secondo me la risposta biblica è: basta essere un vero convertito. Nello studio che stiamo conducendo sul libro degli Atti, stiamo capendo sempre più chiaramente che il battesimo dello Spirito dalla Pentecoste in poi è legato temporalmente al battesimo in acqua e alla conversione, quasi quasi senza eccezione. C'è una sola eccezione al capitolo 8 di Atti, è un'eccezione spiegabile tra l'altro, ma il battesimo dello Spirito avviene, non vorrei essere troppo preciso, ma non più di mezz'ora prima e non più di 5 minuti dopo il battesimo in acqua. E questo battesimo in acqua coincide con il giorno della conversione. Negli Atti, se andate a vedere, è così. L'Apostolo Paolo esorta i credenti a essere ripieni dello Spirito Santo. Una volta lo fa, in Efesini. Ma né lui, né gli altri, mai esortano i credenti a pregare di ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ma lo sapete perché? Perché davano per scontato che tutti i credenti ai quali gli apostoli scrivevano, parlavano, avevano già ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Quando Paolo incontra dei discepoli per i quali nutre il sospetto che non abbiano ricevuto il battesimo dello Spirito, gli fa: ma avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E loro gli dicono: veramente non abbiamo neanche sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ah, e di che battesimo dunque siete stati battezzati? Del battesimo di Giovanni. Cioè non conoscevano nemmeno il nome di Gesù, mai sentito parlare di Gesù. Allora lui che fa? Gli annuncia il Vangelo, li battezza nel nome di Gesù e loro immediatamente ricevono il battesimo dello Spirito Santo. È così o no? Quindi la risposta alla domanda dove si acquista quest'olio? Come si fa ad avere il serbatoio pieno di questo olio? La risposta è quella che dà l'Apostolo Pietro il giorno di Pentecoste. E qual è questa risposta? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Perciò è perciò che questa parabola è così statica. Per questo le 10 vergini dormono tutte, sia quelle stolte che quelle sagge, ma è ben diverso il sonno dello stolto dal sonno del saggio. Perché il saggio dorme? Perché c'ha già appresso di sé il suo vaso con l'olio, sa già di avere quello che gli serve, può anche riposare. Non così lo stolto. Che dorme a fare? Non sa che il tempo scorre velocemente, che lo sposo potrebbe arrivare in qualsiasi momento. E allora che farà senza l'olio che gli serve? Si svegli dunque, corra a procurarsi dell'olio, non perda tempo. Attenda, ma arrenda la sua vita a Cristo. Si ravveda dei suoi peccati, si getti fra le braccia del Salvatore. Allora riceverà il dono dello Spirito Santo. Vedete, in questi due capitoli troviamo tre parabole che esortano il credente a non dormire, a non lasciarsi sorprendere dal ladro, a essere continuamente occupato nel servizio, a mettere a frutto i talenti che il Signore gli ha dato. Questo è giusto e è appropriato, ma per tre parabole che esortano il credente alla veglia, io trovo molto appropriato che ce ne sia una che permette al credente di riposare. Una che permette al credente di riposare, perché in fin dei conti l'olio che mantiene vivo il fuoco dell'adorazione, quello che permette di fare ingresso nel regno celeste, non è un prodotto delle nostre veglie, non è un prodotto dei nostri sforzi, è un prodotto della veglia del nostro Salvatore. È un prodotto dello sforzo sovrumano, davvero sovrumano, di Gesù. Quell'olio è un prodotto del suo lavoro e non del nostro. E non viene moltiplicato dalle nostre fatiche. L'olio dell'unzione è un dono, ed è un dono che ci viene accordato nel momento della nostra conversione a Cristo. Cos'è allora che succede quando si produce la crisi, la separazione fra le vergini stolte e quelle sagge? Il nostro quarto punto. Naturalmente il momento di cui si parla qui principalmente è il ritorno di Cristo. Però io vorrei parlare di un altro momento di crisi che può prodursi anche prima di quel momento. Tutti i credenti, anche prima del ritorno del Signore, si trovano in qualche momento della vita a doversi svegliare e preparare le loro lampade, come dice qua. Si svegliarono e cominciarono a preparare le loro lampade. Sapete quando è? Succede quando ci danno una diagnosi sfavorevole. Quando siamo in pericolo di vita, allora improvvisamente ci svegliamo. Magari abbiamo passato anni lavorando, e poi improvvisamente ci svegliamo e cominciamo a leggere la Bibbia di più. Cominciamo a essere più attenti alle cose spirituali, alle cose di Dio. Quando dobbiamo fare una cura e il successo non è garantito al 100%. Quando dobbiamo fare dei controlli periodici e uno di questi a un certo punto va male. In questi momenti tutti noi sentiamo che dobbiamo preparare la nostra lampada. Dobbiamo preparare la nostra lampada. Allora andiamo in fretta al nostro vasetto. E che cosa troviamo? Che dentro c'è l'olio. Questo è il grande miracolo di quei momenti, che noi troviamo che dentro c'è l'olio. C'è. Possiamo adorare il Signore nelle notti di perplessità, possiamo confidare in Lui nei momenti difficili perché abbiamo l'unzione dello Spirito. E in quei momenti capiamo anche un'altra cosa. Capiamo che l'olio che abbiamo basta solo per noi. Non lo possiamo prestare a nessuno. Nessuno può fare con l'olio degli altri. Tante volte alcuni ci dicono: prega per me, pregate per me, come disse Simone, pregate voi il Signore che non mi accada nulla di quello che avete detto. E invece bisogna fare con il proprio di olio, non c'è modo, non lo possiamo prestare. Per questo le vergini sagge rispondono alle stolte che gli chiedono un po' d'olio: già mai, non basterebbe per noi e per voi, andate piuttosto a procurarvene. L'olio dello Spirito Santo non è un bene trasferibile, ecco, è come il biglietto del tram, c'è scritto non trasferibile, non puoi, ma io scendo, fiello te, che si fa, il giro della città, quante volte con lo stesso biglietto? No. L'olio è un bene non trasferibile. Infine, l'ultimo punto. Come possiamo mettere in pratica? Che ci dice questa parabola? Che dobbiamo fare? Questa parabola è in mezzo a altre tre parabole che ci dicono che dobbiamo vegliare. Benissimo. Far fruttare i nostri talenti, servire i nostri fratelli. Tutte cose giuste, dobbiamo farle. Però in mezzo a tutta questa febbrile, diuturna attività, ricordiamoci di fare tre cose. Primo, non cominciamo nemmeno se non abbiamo un rapporto vivente con il Salvatore Gesù. Uscire per aspettare lo sposo senza avere lo spirito dell'adorazione che ci permetterà di stare nella sua presenza per l'eternità sarebbe una grande stoltezza. Sarebbe servire Dio con l'uomo naturale, il che è impossibile. Il modo giusto per entrare in una chiesa non è cominciare intanto a darsi da fare. Beh, intanto io comincio a dare una mano, questo qualcosa conterà. No, mi dispiace, no. Non è intanto cominciare a servire in qualche ministero sperando che il Signore in qualche momento ci illumini, ci faccia capire qualcosa. No, non è così che si comincia a stare nella chiesa. Si comincia con l'ascoltare, si comincia con il ricevere, si comincia con il ravvedersi dai propri peccati e convertirsi a Cristo. Quella è la base per l'adorazione ed è da quel momento in poi che si può cominciare a servire. Se no è solo attivismo. Attivismo vorrei dire futile e inutile. Se no è aspettare la venuta dello sposo senza avere l'olio nei vasetti, senza avere l'olio. Quindi cominciamo con l'olio, cominciamo con avere l'olio con noi. Questa è la prima cosa che ci dice questa parabola. Secondo, ogni tanto rassicuriamoci sul fatto che il nostro vasetto sia sempre pieno d'olio, eh? Il Nuovo Testamento avverte che il rapporto con lo Spirito Santo si può anche guastare, si può rattristare lo Spirito Santo, si può persino spegnere lo Spirito Santo. Non si può perdere il dono, ma si possono anche perdere i benefici di questo dono. Però è per questo che Paolo nella lettera agli Efesini esorta: siate ricolmi di Spirito Santo, cioè non vi accontentate di camminare sempre in riserva. Sapete, io ho scoperto una cosa, che queste macchine moderne hanno questi computerini, e io ho scoperto che quando il mio computerino dice che mancano 0 chilometri alla fine del serbatoio, non è mica vero, cerca di spaventarmi, ma in realtà io posso andare ancora avanti qualche chilometro finché non trovo il prossimo distributore, ma non è saggio andare avanti in quel modo, vero? Perché non lo so a quel punto quando è che finisce, meglio pensarci prima. Non è saggio andare in giro in riserva con l'olio che serve ad alimentare con le nostre lampade. Noi dobbiamo andare in giro col vasetto pieno se vogliamo essere sicuri. Per questo Paolo dice: siate ricolmi dello Spirito Santo. E terzo, quando ci corichiamo per riposare, ma anche quando siamo costretti a riposare, quando il Signore a volte permette che noi ci siamo proprio fermati, che non si può più lavorare come prima, non si può più darsi da fare come prima, non si può. Forse per il sopraggiungere di un'infermità o per l'età, semplicemente. Permettiamo a noi stessi di ricordare che l'ingresso nella sala delle nozze ci è garantito non da tutte le attività che abbiamo fatto, ma da un dono che abbiamo ricevuto nel momento in cui ci siamo ravveduti dei nostri peccati e siamo stati immersi nella morte e nella risurrezione di Cristo. Questo è quello che ci dà l'ingresso nella sala delle nozze, la grazia di Dio. Rappresentata e suggellata dal sigillo, dal dono, dall'unzione, dal battesimo nello Spirito, dal dono dello Spirito, da questa cosa di cui che ha tutte queste sfaccettature e di cui ci ha parlato e di cui ci parla il Nuovo Testamento. Preghiamo allora. Signore, abbiamo letto in questa parabola che noi dobbiamo avere con noi il nostro vaso di olio ben pieno. Ti ringraziamo, Signore, che Tu hai donato a noi questo olio. Ma aiutaci, Signore, anche noi abbiamo la nostra responsabilità di rabboccarlo, di tenere sempre pieno, Signore, questo vaso, di non guastare quest'olio. Oh, Signore, è scritto nei Proverbi che le mosche morte fanno puzzare l'olio del profumiere, Signore. Fa che non inquiniamo il nostro vaso con la nostra carne, Signore, con la carne morta. Sì, Signore, fa che possiamo sentire questa responsabilità di tenere questo tesoro sempre fresco, Signore, sempre abbondante, perché ci servirà per adorarti nell'eternità. Ci servirà per partecipare all'eterna assemblea dei santi, per la nostra felicità senza fine, Signore, e per la Tua gloria. Ti prego, Signore, che questa parabola ci serva a rammentarci queste verità e a tenerci svegli, sì, svegli, svegli nella vigilanza di tenere d'occhio questo vaso, Signore, questo vaso d'olio che tu ci hai donato. Nel nome di Gesù.